e serve a poco la tua indignazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio, quando dici Italia dici il nome mio. Terra della loro, terra di l'unico, terra della loro, terra di l'unico. Mistica di guerra, mistica d'amore, mistica di guerra, mistica d'amore. Sorgi contro il fatalismo. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo,
terra della loro, terra dell'ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Ciao a tutti, questo è il ballo di Malabarba, noi siamo a Casa Pound qui a Roma e siamo in compagnia di Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound Italia.
Salve a tutti.
E Mauro Antonini.
Ben trovati.
Che è la voce per il Lazio di Casa Pound Italia sempre.
Dai, sì.
Oggi parliamo di un nuovo progetto, Io sono un patriota. Da dove nasce questa idea?
L'idea nasce dal fatto di voler impegnare di più le persone che ci seguono a muoversi concretamente, perché praticamente cosa fai? Io sono un patriota. Io sono un patriota, raccoglie sostanzialmente delle donazioni mensili e le mette a disposizione di tutto uno strumento e un progetto culturale che serve a rivalutare la cosa che tutti quanti hanno abbandonato, ovvero l'idea di nazione, il concetto di nazione. L'idea che questa sia una fra le più grandi nazioni del mondo e che debba assolutamente riscoprire il proprio patrimonio culturale, artistico, ma soprattutto anche quel patrimonio che è fatto di combattenti, di persone che sono morte per la nazione e che non devono essere assolutamente dimenticate. Il concetto è: bisogna mettersi in gioco, se vogliamo combattere ad armi pari con chi la nazione la vuole cancellare, bisogna mettersi insieme, contribuire. Dietro questa contribuzione, a fronte di questa contribuzione, poi arriverà anche del materiale a casa, ad esempio, cioè l'associazione manderà del materiale per fare della propaganda a favore dell'Italia, a favore della nazione, manderà anche dei gadget, delle spille e altre cose, ma soprattutto quello che si cerca di fare appunto è di unire anche al di là delle appartenenze politiche, perché questo non deve e non è un progetto di Casa Pound, non deve essere solo un progetto di Casa Pound, vuole essere appunto un progetto per i patrioti, quindi è aperto a tutti quanti. Uno degli strumenti principali che si pone l'idea di finanziare l'Associazione dei Patrioti è il Primato Nazionale, che è un quotidiano che sta crescendo sempre di più e che secondo noi, se adeguamente sostenuto, può fare quel salto che gli consente poi di andare a combattere ad armi pari con l'informazione folle antinazionale che c'è in rete. Quindi, se vogliamo vincere, dobbiamo dotarci degli strumenti. Se vogliamo gli strumenti, serve anche un contributo di tutti, un contributo economico, ma anche un contributo appunto fattivo di diffusione dell'idea che questa nazione non è sconfitta e che se ci ritroviamo uniti anche al di là delle appartenenze partitiche e politiche, noi la possiamo salvare.
Sì, se posso aggiungere, andiamo appunto a favorire quella che è la presa di coscienza del cittadino italiano che fino ad oggi ha vissuto, no, in questi ultimi decenni come un tabù il fatto di essere nazionalista. E ricordiamoci pure che il cosiddetto ambiente ha sempre fatto delle iniziative estemporanee per mettere in network le varie situazioni anche di finanziamento o di rivalutazione del patrimonio culturale che ci appartiene. Questo progetto è giustamente più ambizioso, più ampio ed organizzato.
Perfetto, Simone mi ha anticipato sulla seconda domanda che era appunto quanto c'è di Casa Pound in questo progetto e in che modo si possono attrarre movimenti, associazioni oppure singoli che sono anche, non so, poco più o meno lontani da Casa Pound, insomma. E la terza domanda era invece quali sono i tratti distintivi del moderno patriota?
Allora, l'associazione è aperta a tutti, ovviamente. Io, ahimè, sono il promoter più famoso ad oggi dell'associazione, e quindi spendo la mia persona non in qualità di presidente di Casa Pound, ma in qualità di patriota, appunto, e di nazionalista, che è in prima linea, quindi più conosciuto degli altri e che riesce a coinvolgere altre persone. Sarebbe bello, insomma, se sempre più persone anche conosciute aderissero e facessero parte di questa associazione che, ripeto, vuole essere non partitica, è qualcosa di aperto a tutti. È lì, cioè qui si crea il vero discrimine che poi è quello che abbiamo anche noi in politica. Cioè la differenza per noi è fra chi ama la nazione e la concepisce come entità spirituale incancellabile e chi invece non ama la nazione e la vuole cancellare appunto seguendo le linee guida della grande finanza, dell'Unione Europea, dei grandi capitalisti alla Soros, che vogliono cancellare tutte le nazioni e tramutare diciamo, il mondo in una specie di melassa senza identità. Per cui questo è il discrimine. Poi all'interno della nazione per me ci può stare il comunista, il cristiano, il pagano, il democratico, il liberale, cioè tutto può stare all'interno della nazione purché sia appunto a favore della nazione. E oggi invece nel fronte antinazionale noi troviamo appunto sfumature che vanno da Soros ai compagni dei centri sociali, perché per esempio sulla politica, sui temi dell'immigrazione, Soros esprime esattamente la stessa linea che è quella dei centri sociali. Quindi vedete che anche nel campo avverso non esistono più queste distinzioni fra destra, sinistra, capitalisti, borghesia, proletariato, esiste solo l'antinazione. Ecco, noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Cioè, con noi può stare l'operaio che non arriva a fine del mese, che vuole dare 5 euro al mese per questa causa, e ci può stare il grande imprenditore, che vuole dare 300 euro al mese, per sostenere, l'idea di patria e di nazione, uniti, nella stessa visione appunto della nazione che resiste. Dobbiamo fare esattamente quello che fanno nel fronte avversario. Mi sono perso una domanda, forse.
I tratti distintivi del patriota moderno, ma
Appunto,
potrebbe
dicevo,
essere
il patriota moderno
identico.
è senza classe sociale, il patriota moderno non ha appunto una collocazione politica che possa essere escludente delle altre, perché ripeto, se vuoi amare la nazione devi concepire che in questa nazione ci sia un ventaglio di visioni della politica. L'importante è che la base per tutti sia l'idea di nazione e di patria. Quindi questo è il concetto fondamentale. Non bisogna tendere all'esclusione. Chiaramente, da par mio, ad esempio, io escludo i centri sociali perché i centri sociali lavorano nell'idea dell'antinazione, nella cancellazione dei confini e dell'idea dello Stato nazionale. Escludo i Soros perché così è, perché sono i finanziatori appunto dell'antinazione, ma non mi sento di escludere una persona di sinistra o un liberale o chiunque altro se con me condivide l'idea che questa patria e questa nazione è la nostra terra, è disegnata da confini che sono bagnati del sangue dei nostri eroi e che non potrà mai essere cancellata. Ecco, all'interno di questa base, noi concepiamo la condivisione di questo progetto con chiunque.
Diciamo che è un buon compromesso per i tanti che vorrebbero la tanto agognata unità d'aria, però non dal punto di vista partitico, ma in un altro modo.
Sì, un altro modo, ovviamente, ripeto, cioè poi questa cosa può contenere tutto, ma non deve mai avere un'indicazione che sia partitica, no? Perché Casapound, ad esempio, è un movimento che si candida, prende i voti col suo simbolo, quindi nei patrioti non deve mai comparire Casapound. Compaio io che chiedo ai miei sostanzialmente di aderire e di finanziare, sarebbe bello se comparisse anche qualcun altro e chiedesse di finanziare. Però, ripeto, l'idea di base è la nazione e la sua storia, anche come, diciamo, percorso. Non destrutturabile, ovvero non è che si può prendere un pezzo della storia d'Italia e rinunciare a un altro. Cioè, quello che è stato fatto dalla fondazione di Roma fino ad oggi, è la storia d'Italia, la dobbiamo osservare da questo punto di vista, che è quello del presente, senza andare a cercare poi, invece, di cancellare ciò che non ci piace, quello che va bene o che non va bene. Quindi accettarla anche qui tutta quanta intera. Il riferimento ovvio è, ci sono tanti italiani che si sentono fieri di essere italiani e patrioti, che però guardano all'unità d'Italia, no, come momento in cui è intervenuto Tizio, Caio Sempronio, forse era meglio. Cioè, non è con queste argomentazioni che andiamo avanti, così come anche noi che ci siamo dentro da fascisti, guardiamo al passato accettando quella che è stata la storia, che non può essere cancellata nel senso di riportare indietro, può essere ridiscussa, però anche noi, se non partiamo dall'idea che anche chi ha visto la liberazione d'Italia come momento fondante della nazione, abbia diritto di parola o diritto di esistenza, anche se è l'esatto contrario di quello che penso io. Se no, però, se non partiamo da questa idea che anche loro abbiano diritto di riconoscersi all'interno della nazione, noi non supereremo mai quella guerra civile e quindi non riusciremo mai a riappropriarci tutti insieme della nazione, perché questa nazione non esiste nei fatti, perché la guerra civile non è finita. E quindi, non essendo riconosciuti i fascisti che ancora esistono, che siamo noi che facciamo politica tutti insieme allegramente da parecchi anni, non può esistere la nazione. E quindi io penso che invece la nazione può esistere solo se si riconosce anche l'altra parte, nella piena differenza delle visioni. Però io ormai ho i miei dubbi che a sinistra o anche negli ambiti appunto di chi si pensa di essere un comunista o anche di estrema sinistra, esista più l'idea e il concetto di nazione, che ripeto, non è un concetto di destra o di sinistra, è un concetto che può appartenere anche a loro. Piacerebbe aprire questo fronte di dialogo anche con, appunto, con chi vive la politica all'estremo
Del tuo
del
pensiero.
mio pensiero, ma credo che sarà molto difficile.
Mauro, aggiungere? Ok, allora partiamo da te
Difficile,
con
sì.
la prossima domanda. Se è possibile fare informazione libera anche svincolandosi da pubblicità, padroni, o comunque se esistono degli esempi virtuosi tra, non so, giornalisti, media.
Secondo noi è assolutamente possibile, difficile sì, perché comunque sappiamo che le più grandi industrie culturali sono appunto qui in Italia, Rai e Mediaset, e tutte e due hanno due proprietari diversi che però naturalmente sono egemoni della loro programmazione. Ogni tanto abbiamo visto che danno dei contentini con dei programmi, con una programmazione magari più strillata, come i noti programmi di Rete 4 la sera, che danno un po' di sfogatoio nelle piazze ai popolani. E naturalmente è difficile, cioè anche questo è il progetto nostro patriottico, è quello appunto di riuscire anche ad arrivare a che ne so, a prendere una frequenza radio. Già sarebbe una grandissima, una frequenza, no, no, web radio, una frequenza
Sì.
radio vera, già sarebbe un grandissimo traguardo e potremmo veramente raggiungere tutti. Non so, magari sulla questione media poi Simone è più.
Beh, noi siamo spinti anche ovviamente da un approccio volontaristico, no? Quindi quello che riusciamo a mettere in campo in più degli altri sicuramente è il fatto che ci sono tanti fra di noi, ragazzi, giornalisti, voi, tanti, che si mettono gratis a disposizione di un'idea e quindi usano il loro tempo per sottraendolo alla vita privata, al lavoro, a tante altre cose, per cercare di mandare un messaggio. Questa è la nostra grande vittoria, perché? perché se noi riusciamo ad avere i fondi per far sì, ritorno all'esempio del primato nazionale, a far sì che il primato nazionale tolga completamente le pubblicità, noi avremo un grandissimo strumento, perché pensate che addirittura il Corriere della Sera, quello online, se tu leggi più di 20 articoli al mese, a un certo punto non puoi leggere più niente. Sì. Quindi loro addirittura non solo si prendono i finanziamenti dei loro padroni, che sono le banche, le multinazionali, Soros e tutti quelli che gli danno, ma vogliono anche i soldi dei cittadini per leggere le menzogne antinazionali che propagandano. E quindi noi dobbiamo assolutamente riuscire ad avere un quotidiano che sia al loro passo e che sia senza pubblicità, ovvero che sia libero, quindi che non abbia i finanziatori istituzionali, e soprattutto che sia a diffusione più gratuita possibile. Quindi quando l'utente del Corriere della Sera arriva e trova che ha consumato tutti gli articoli, magari può andare a leggere il primato nazionale e trovare un punto di vista invece che è a favore della nazione, non contro la nazione. Per cui la grande vittoria che noi dobbiamo fare è riuscire a regalare tutto ciò che facciamo sempre di più e sempre più liberamente a più italiani possibili. E questo lo possiamo fare solo se c'è la donazione, come già ne sono arrivate tantissime, appunto ai patrioti. Questo è fondamentale, perché noi ci scontriamo con chi invece ci mette sul piatto i milioni di euro, e i milioni di, con tutti i loro milioni di euro, non riescono comunque sia ad essere credibili. E vedete che i movimenti cosiddetti populisti, nazionalisti, identitari, comunque crescono in tutta Europa o continuano a crescere nonostante la propaganda strapagata degli altri, che vuol dire che il messaggio che mandano è veramente falso e che ormai oggi non è veramente digerito da nessuno. Io mi dilungo un attimo per dire, mentre venivo qui ho sentito Berlusconi, perché c'era la Zanzara, no? Facevano passare sì. Berlusconi che parlava di Dudù, del suo cagnolino, c'è del partito di
animali,
cioè, sì, qui siamo veramente a una follia quasi da 1984, perché qui bisognerebbe andare dalle signore anziane, fermarle in mezzo alla strada e dire: signori, signora, si svegli, cioè si renda conto che Berlusconi la prende per il culo, perché cioè, siamo veramente ormai alla circonvenzione incapace. Quando tu ti approcci alla politica a queste argomentazioni, stai cercando di fare circonvenzione incapace. Fra l'altro, in un inciucio già scritto fra Berlusconi e Renzi, che già si sono messi d'accordo per una legge elettorale che darà l'instabilità e quindi un governo di grande intesa PD Forza Italia, cioè tutto è già scritto. E come lo vediamo noi e come lo vedono tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, noi dobbiamo riuscire a farlo vedere alle persone fuori da qua, a cui arriva solo l'informazione di quei sei canali televisivi, sette anzi, che sono tre di Renzi, perché sono del governo, tre di Berlusconi e uno di Cairo Editore, che sostanzialmente è quello che propone ugualmente una linea antinazionale, globalista, per l'alta finanza. Quindi noi dobbiamo accendere assolutamente un faro e dobbiamo farlo con i soldi, parliamoci chiaro, servono i soldi per mettere tutto ciò a disposizione degli italiani. Ecco perché Io Sono un Patriota raccoglie fondi. E poi ovviamente oltre i media, oltre tutto il resto, ci sono anche i progetti culturali, rivalutare appunto i caduti della Prima Guerra Mondiale, insomma ce n'è tanta di carne al fuoco.
Invece qualche esempio lampante, non so se avete qualche giornalista, qualche media, qualcuno insomma che definite libero.
Fuori dal nostro circolo?
Sì.
No, è chiaro che ci sono anche su giornali, diciamo, di area un po' più vasta, no? Penso a Il Giornale, penso al Libero, penso anche al Foglio, su alcuni, diciamo, giornalisti. Ci sono delle menti libere che scrivono bei pezzi, anche a favore della nazione. Però a parte che si contano sulla punta, sulle dita di una mano, e poi spesso hanno anche lì l'editore che decide la linea, no? Perché Il Giornale è della famiglia Berlusconi, quindi a un certo punto anche Berlusconi, come già sta facendo, inizierà ad attaccare tutti quelli che sono fuori dal suo progetto di grande inciucio col PD. Con Casapondo lo sta già facendo, con la vicenda Moric ha pubblicato un articolo, no? Dove lascia intendere che la Moric è il capolista di Casapound, e quindi il titolo fatto così a tanti sprovveduti che girano sui social può far pensare che la Moric sia tipo la Le Pen candidata per Casapound, mentre la Moric sarà una delle 200 candidate di Casapound. Fra i 200 candidati ci sarà anche la Moric e il candidato presidente del consiglio ovviamente resto io. Poi l'ha fatto anche con Flavio Insinna. Io ho fatto una battuta su Flavio Insinna, intervistato da Radio Cusano Campus, ecco lì per esempio due bravi ragazzi che fanno un'ottima trasmissione la mattina. Però vedi, stanno sempre su Radio Cusano, non è che li trovi poi da qualche altra parte. Mi fanno la battuta, no? Dicendo dopo che era uscito che Flavio Insinna insomma era un bel contrariamente a quello che vuole apparire, diciamo, uno che esce anche fuori dai gangheri, no? Quasi, diciamo così, con una bella intemperanza, hanno detto: ah, non potrebbe fare un pensierino per Casa Pound? Io mi sono messo a ridere dicendo: sì, ci si potrebbe fare un pensierino. Gli ho detto: peccato che qui nessuno critica, diciamo così, una persona che perde le staffe sul posto di lavoro e si mette, diciamo così, a imprecare contro tutto e tutti. Uno critica il fatto che Insinna vada in camicia rossa in televisione a fare il santone del buonismo, no? Dicendo: ah, dobbiamo essere tutti buoni, accogliere, io non divido il mondo fra immigrati o no. Quindi da questa battuta in cui io rido e dico: ah sì, ci si potrebbe fare un pensierino, il giornale ha fatto un titolo: Flavio Insinna forse candidato con Casa Pound. E cosa serve questa direzione del giornale? Perché va in questa direzione? Perché si vuol far pensare che Casa Pound non sappia quello che dice e che si debba affidare a questi personaggi, diciamo, del mondo dello spettacolo, perché non ha idee da proporre. Quindi è fine il lavoro che fa il giornale. E questo per dire che anche giornali e quotidiani che sono attorno a noi, quando a un certo punto la linea editoriale decide dove si deve andare, si va in quella direzione. Se la linea è l'inciucio Correnzi, si va in quella direzione. Quindi anche gli uomini liberi che lavorano lì dentro purtroppo non hanno spazio.
Beh, è difficile che un giornalista, un professionista possa rimanere fedele anche a delle idee libere e sane che ha, perché durante la sua carriera le proposte e le linee proposte per lavorare andranno per forza in direzione contraria. Tutti vogliono mettere un cappello o delle briglie a una persona libera. Mi verrebbero tanti esempi, potremmo aprire una trasmissione a parte anche su queste menti che magari per qualche anno anche a noi hanno affascinato tutto quanto, e poi sono rientrati sempre un po' nella cosa del padrone. Quindi bisogna creare dei strumenti prima di tutto liberi, dove degli uomini liberi possano liberamente
pensare
agire. E agire, cioè, anche discorso contro potere.
Se questi poi tengono il punto, cioè alla fine non li pubblicano, loro dicono: vabbè, tu, io non mi voglio piegare a stare in editoriale, quindi io scrivo quello che voglio io, non mi rompere le palle, tanto non li pubblicano.
Ti fanno scrivere neanche su Roma Today, cioè, se te non ti pieghi alla linea editoriale, cioè ti boccia gli articoli anche un Roma Today, che è una cosa locale. Quindi che cosa vuoi fare più di tanto? Bisogna creare appunto questa alternativa, per questo è importante questo progetto.
E invece una radio in FM che rilevanza può assumere? Io ho fatto l'esempio prima con Mauro, parlando di Radio Padania Libera, che invece tornerà a essere una web radio, che è stata anche definita ironicamente Radio Calabria Libera, perché è tornata nelle mani di Surace, che poi sarebbe il patron di RTL, calabrese lui. Quindi insomma, che portata può avere questa radio in FM?
La radio in FM sarebbe fondamentale. Secondo me lo strumento più rivoluzionario che uno può avere, perché la radio arriva dappertutto, arriva soprattutto nelle macchine delle persone.
Arriva al popolo.
Esatto, e vale molto di più di qualsiasi altra cosa. Lo dimostra proprio La Zanzara, che è un contenitore che ha tantissimi ascoltatori e che oggi riesce sicuramente ad arrivare più di tantissimi altri talk show al vasto pubblico. Poi loro lo utilizzano come strumento, ovviamente, per anche loro per seguire.
C'è un po' di tutto,
e devi essere solo che contento se La Zanzara non ti chiama mai, perché loro chiamano solo i mostri e cercano di mostrificare sia le persone, sia quelli che chiamano, che sono gli utenti normali, sia i politici che chiamano.
Ma Renzo non ha un brutto rapporto con te, ho visto. È vero.
Vabbè, fra di noi qua che siamo esperti della comunicazione politica, e penso che anche gli ascoltatori di questa trasmissione siano su un livello più ampio, sanno qual è il gioco che si fa La Zanzara. Quindi c'è poliziotto buono, poliziotto cattivo, uomo di destra, uomo di sinistra. Ognuno dice le sue cose per far incazzare tutti, e quindi tutti ascoltano e tutti chiamano perché sono incazzati, o con Cruciani o con Parenzo. Solitamente più con Parenzo, ovviamente, però è un ruolo il suo, no? E quindi questo ruolo fa sì che la gente continui a ascoltare sempre di più, si diverta e intervenga. Quindi è quasi un cabaret più che un contenitore politico, e va benissimo così. Però per dire, la dimensione della radio è una dimensione fantastica, perché arriva veramente dappertutto, anche oltre quello che si può fare con la televisione. Quindi quello sì sarebbe l'obiettivo fondamentale. Una radio costa veramente tanti soldi, perché la frequenza o te la sei presa negli anni 70, come hanno fatto qui a Roma quelli di Radio Onda Rossa, e te la sei tenuta forte e chiaro, o qualcuno doveva creare qualcosa nel passato quando noi non c'eravamo, no? La destra cosiddetta, Movimento Sociale o altri, hanno avuto la possibilità di creare qualcosa e non l'hanno mai fatto. Cioè, io se penso che c'è stato un ministro delle comunicazioni che si chiamava Gasparri, che veniva al Movimento Sociale, insomma, una frequenza, qualcosa si poteva
ma
fare.
Ma io penso pure a Storace.
Ma tu, cioè, dai, Storace ci ha provato con Radio Tricolore, no? Poi ha mollato tutto, però io dico, se è stato il presidente della regione, se è stato ministro, se è stato parlamentare, se è stato senatore, cazzo, dovete mettere su qualcosa. Cioè, poi con gli stipendi che hanno questi, cioè, se io penso che c'è un gruppo parlamentare dei Fratelli d'Italia con 12-15 parlamentari che si prendono ognuno 15.000 euro al mese, più annessi, stipendi per tutti i vari collaboratori, e questi non hanno messo su niente, cioè, manco una web radio, è inammissibile che un movimento politico non utilizzi quei soldi per mettere su questi strumenti. Quindi Casapondo oggi quei soldi non ce li ha, perché non siamo in Parlamento, non siamo qui, non siamo lì. Ma dobbiamo metterli insieme in qualche maniera, tirandolo fuori di tasca nostra, per poter finanziare una controcultura, una controinformazione che ad oggi non esiste. Quindi la radio veramente diventa strumento fondamentale.
Io l'altra sera ragionavo con mia moglie, e i due programmi che vediamo più in televisione in realtà sono due programmi radiofonici, perché vanno molto adesso pure le dirette televisive dalle redazioni, e sono quelli più di qualità, no? Sicuramente superato quello che era il maestro del fritto misto, Maurizio Costanzo, col suo talk show. Non parlo di Amici, parlo del Maurizio, sì, del Maurizio Costanzo Show, che negli anni 80-90 ha direzionato comunque milioni di italiani su delle opinioni. Di fatto ha fatto questo con quell'operazione, e sono programmi radio, quindi io ci farei un
pensierino.
Sì, più di un pensierino, sì.
Chiedi alla polvere dove sono andate a finire le aspirazioni di un bambino che sogna ancora di dormire, rimanere confinato nello splendore dei suoi sogni per non dover pensare più a come soddisfare i suoi bisogni. Ma adesso lui non dorme più, adesso si è svegliato malinconico, un po' pensando a tutto quanto il suo passato.
Invece, tra gli altri obiettivi, c'è anche quello del restauro dei monumenti. Io facevo sempre l'esempio con Mauro prima, perché io ho anticipato un po' di cose.
Sono raccomandato.
Sì, raccomandato Mauro. è il mio responsabile diretto, quindi ecco, se lo merita.
Pure.
E parlavamo del fatto della copertura di alcuni fasci al Teatro Fenaroli di Lanciano, decisione del sindaco Pupillo del PD, contro cui si è anche scagliato ovviamente Casa Pound. E pensavo al fatto che se si costruisce, si costruiscono obbrobri architettonici. Magari quello che di buono ci è stato lasciato a noi, ai posteri, insomma, cerchiamo di coprirlo, di abbatterlo. E quindi volevo sapere, insomma, quali monumenti, se ci sono già magari una lista di monumenti validi da restaurare o altro.
Beh, sicuramente ci sono i monumenti dei caduti della Prima Guerra Mondiale su tutti, perché alcuni versano in condizioni pietose, quelli sono i caduti di tutta Italia, anche qui ripeto senza differenziazioni politiche, rappresentano veramente il motivo fondante di questa nazione, per cui è inammissibile lasciarli nelle condizioni in cui stanno. La lista è lunghissima, però sicuramente si può fare tanto, forse prendendone uno ad esempio su tutti, scegliendone fra tutti, adesso senza dire quale, però prendendone uno ad esempio e facendo vedere cosa si può veramente fare anche con un piccolo finanziamento, piuttosto che fare un intervento diffuso. E poi sicuramente questo può far generare ancora più voglia di finanziare un progetto del genere. Per quanto riguarda i fasci, è veramente da stupidi, da talebani, no? Anche se, cioè, io non lo farei anche se fossi, diciamo, un comunista, no? Andare a cancellare un pezzo della storia che rappresenta comunque sia tutta la nazione, perché un conto è... dico la verità, ci sono tante targhe dedicate a tanti episodi storici in giro per l'Italia che non sono veritiere, no? Che sarebbero da rimuovere, ma quelli parlano di un episodio nello specifico che può essere soggetto a revisione. Ma se qui ci fosse stato il comunismo avesse costruito una piazza bellissima, magari però con una stella rossa, cioè sarebbe veramente da sciocchi andare a togliere solo quella stella rossa, anche perché poi il contrasto fra quello che c'era e quello che poi fai tu è evidente. Faccio un esempio: io sono andato a Garbatella è un quartiere stupendo, con delle case popolari bellissime, immerse nel verde, sembra veramente di vivere in un'altra dimensione. Andateci, chiunque ha la possibilità. Se ci andate noterete che su tutti i palazzi e su tutte le palazzine di case popolari a un certo punto c'è un buco, manca qualcosa, e qualcosa è il fascio che è stato rimosso. Ecco, la gente che è nata e cresciuta alla Garbatella sa che c'è qualcosa che manca, e poi visto che c'è questo qualcosa che manca magari si informa, come ho fatto io da bambino, no? E cerca di capire, ma che è quel buco, che mancava, il fascio, che è il fascio? Cioè rischi di fare il danno peggiore, no? Dicendo, certo. E poi alla fine la riflessione che fai, così come l'ho fatta io, è vabbè, avete tolto il fascio, perché non avete distrutto pure la casa? Cioè, se quella casa è l'emblema del regime sanguinario, oddio, orribile, che ammazzava tutti, avete tolto il fascio, buttate giù pure la palazzina e fatene una voi più bella, visto che voi siete i più bravi, no? Invece voi avete fatto Corviale, però su Corviale non ci sono attaccati i simboli di chi li ha fatti, perché ovviamente c'è solo da vergognarsi a costruire quartieri in quella maniera. Quindi ecco, io farei molta attenzione a quella memoria storica che è comunque condivisa da tutta Italia, perché a un certo punto il fascismo è stato il momento fondativo, anche che lì costitutivo, di una nazione. Gli antifascisti erano rimasti pochissimi, addirittura Palmiro Togliatti scrisse una lettera dicendo: fratelli in camicia nera, abbiamo capito che è una rivoluzione di Mussolini, c'è questo e quest'altro. Quindi poi arrivare dopo 80 anni addirittura a fare la furia iconoclasta in cui si cancellano i fasci, le cose, è veramente, veramente ridicolo e da talebani, per cui... Ovviamente noi non cerchiamo finanziamenti per fare questo, per cancellare pezzi di storia. Vogliamo semplicemente interagire con quei pezzi che sono motivo di unità. Ecco, noi vogliamo ritrovare un motivo di unità all'interno del popolo, e questo motivo di unità sono sicuramente i nostri caduti, perché tutti hanno un bisnonno che ha combattuto, o un nonno, e dobbiamo riscoprire quel passato, a qualsiasi sia la nostra appartenenza politica, per tornare a lottare per l'Italia, per la nazione italiana.
Sì, ci sono riusciti fino a un certo punto, poi a seppellire la memoria, cioè l'esempio eclatante della Garbatella o di alcuni di tanti tombini romani era proprio perché era tutto molto evidente, tutto molto concentrato anche in quartieri come appunto quello della Garbatella, ma comunque ci sono andati pure cauti, perché poi anche il ragionamento inverso l'hanno capito pure loro ai tempi, quindi non è che hanno proprio subito sotterrato tutto del qualsiasi cosa potesse richiamare il regime. Ci sono ancora in piedi interi quartieri, anche se vicino sorgono insomma veramente delle strutture che sono delle bestemmie, no? Anche all'estetica, pensiamo a come man mano viene deturpato l'Eur e quant'altro. Pensiamo che ci sono tanti monumenti da proteggere, in questi giorni sappiamo pure il fatto del bassorilievo lì di Bolzano, e pure lì anche questa storia la stiamo seguendo da vicino. Ma per tornando su cose romane, io penso di aver partecipato a decine e decine di cene dell'ambiente che promettevano una rivalutazione di alcuni monumenti a noi cari all'interno del cimitero monumentale del Verano, e sì, le cene ci sono state, siamo stati in 200-300, personalmente invitato più volte, in più annate, tutto quanto, di interventi poi dentro questi monumenti non ne ho visti. Sono stato da poco in questi giorni al Verano, mi sono appunto affacciato da quelle parti e non ho visto solo tutto cadente, vetri rotti, quindi penso che forse uno dei primissimi interventi andrebbe proprio effettuato magari lì dentro. Sì.
Va bene, passerei invece alla pagina Facebook del progetto. Ho visto uno degli ultimi post che riguarda i padri spirituali della patria. Ci sono, non so, dei punti di contatto tra questi padri spirituali e magari i nomi tutelari di Casa Pound che sono scritti qui sotto?
Ci sono necessariamente, perché è ovvio che i padri spirituali della patria, della nazione italiana, sono i padri spirituali anche di Casa Pound o di chiunque voglia diciamo guardare alla patria. Ecco, anche qui cercheremmo di non fare divisioni, cioè nello scegliere persone che siano elementi divisivi, cerchiamo piuttosto di concentrare tutti quanti su un unico indirizzo. Già oggi con Mameli, ad esempio, si è riscontrato diciamo un problema, no? Fra chi non lo riconosce, perché quello che ti dice che era massone, cioè aveva 21 anni, questo è morto a 21 anni, era massone, di che mi state a parlare? Quell'altro che mi dice, vabbè, insomma, c'è sempre la voglia di fare polemica in questa
nazione. Sarà stato massone, ma non un vecchio massone.
Non so, ma c'ha 21 anni, sarà stato massone da un mese. Cioè, Mameli è veramente uno degli esempi che vorremmo portare alla nostra gioventù, perché è pieno di ideali, poeta, parte e va a combattere per portare Roma alla nazione, perché Roma era sottratta all'Italia, per portare Roma alla nazione, e muore così a 21 anni ed oggi è ricordato in tutta Italia. Questo è uno degli esempi, no, di che a un certo punto nella vita, per qualcosa di più importante, si può mollare tutto, partire e combattere eroicamente. Se non è unitario questo come punto di vista, non so quale lo sia, però anche qui vedi che da italiani riusciamo sempre a ritirar fuori, no? Cioè, non si può discutere di patria, il tricolore, perché è stato imposto, perché c'è stata una guerra, perché il sud l'ha subito e tutte queste cose. Sì, ci sono delle verità storiche anche in questa direzione, però noi dobbiamo essere in grado di fare un passo avanti, perché se noi non facciamo questo passo avanti, c'è chi vuole la nostra divisione, ci fomenta l'uno contro l'altro e ci porta avanti sempre appunto momenti divisori per far sì che gli italiani non si riconoscano più in nulla e che lentamente questa nazione si disgreghi. Quindi dobbiamo essere in grado tutti magari di ingoiare quel pezzettino di storia che non ci va bene per guardare all'interesse più grande della nazione in futuro, perché questo è l'insegnamento che ci hanno lasciato i nostri padri, tutti quelli che hanno combattuto per la nazione da una parte o dall'altra. L'insegnamento era comunque: guardate a questo Stato comune che noi abbiamo, questa patria, questa nazione scritta dentro questi confini, perché noi stiamo lottando per questo, quindi al di là delle piccole divisioni. Questo è lo spirito che noi vogliamo riportare. Quindi oggi è stato Mameli perché lo scrittore dell'inno, ce ne saranno altri, ci occuperemo di evidenziare appunto artisti, di far capire qual è il genio italiano, qual è la particolarità del nostro popolo, no? Per ritrovare l'identità del popolo. Ci saranno poi momenti di proposta anche politica, avete visto, è stata pubblicata una slide dove si parla appunto del tasso demografico assolutamente mortifero che abbiamo, il ricordo dei caduti, quindi con la pubblicazione di foto dei sacrari, poi soprattutto gli eroi, no? Oltre Mameli, che è stato messo oggi in quanto poeta e artista, ma anche eroe, poi ci saranno tutti gli eroi, ci sarà Enrico Todi, ci saranno tutte le medaglie d'oro al valore, ci saranno tutti gli episodi di coraggio e di grandezza che sono propri e diciamo così, scritti nel DNA di questo popolo, perché spesso uno dice, sai, gli italiani, no, suonatori di mandolino, fanno le mozzarelle, se c'è una guerra scappano, e invece poi vai a scoprire che gli italiani sono eroi, combattenti, e non scappano proprio davanti a niente. Quindi dobbiamo ritrovare questa visione al nostro popolo.
Allora, in un altro posto invece c'era, si metteva in risalto l'importanza dell'esercito, un esercito forte e sovrano. Come mai la scelta di dare tutta questa importanza all'esercito e magari non ad altre forze armate, come magari, non so, l'aeronautica o la marina, oppure corpi armati come guardia di finanza?
Ma l'esercito, un po' perché noi vorremmo un esercito di popolo, nel senso, va bene il professionismo, va bene che ci siano i corpi speciali, ma noi vorremmo tornare anche a una leva obbligatoria per tutti, al compimento del 18° anno di età, uomini e donne devono fermare gli studi e partire, tutti, uomini e donne, e devono partire. Poi chi proprio non vuole fare il militare, non vuole fare il soldato, non vuole imbracciare un'arma, un servizio civile, però che sia un vero servizio civile, duro, e non una passeggiata dentro una delle associazioni, diciamo, buoniste che gravitano nel mondo del terzo settore, ma un servizio civile vero, dove stai lontano da casa, dove dormi comunque in caserma, dove ti svegli la mattina e devi fare quello che devi fare, che sia asfaltare una strada, che sia aiutare delle persone, che sia preoccuparti di rimettere in sesto il dissesto idrogeologico, no? Tanti allagamenti in tante città sono dovuti al fatto che nessuno cura più le montagne. Beh, facciamo un servizio civile di giovani che non vogliono imbracciare un'arma, ma che vogliono mettere le mani a disposizione della nazione.
Casa Pound potrebbe essere un ente che si accredita per erogare il servizio civile.
Perché noi lo facciamo già.
Potrebbero venire anche da tutta Italia.
Esatto. Però ecco, l'idea è questa, no, l'idea è questa, il servizio di leva, e che tutti quanti i cittadini debbano comunque sia tornare a sapere usare un'arma, ad avere un addestramento militare e a condividere soprattutto insieme un periodo di vita lontano da casa in cui si crea un sentimento forte, che è quello che noi chiamiamo cameratismo, al di là del significato politico della parola. Quindi questo per noi è un momento fondamentale, per questo parliamo di esercito. E abbiamo scelto la figura, perché l'esercito è quella cosa a cui possono partecipare tutti, contrariamente all'aeronautica, alla marina, dove bisogna essere più specifici, ma anche lì poi c'è la leva e si può utilizzare la leva per dare forza a questi corpi. Noi non facciamo distinzione, vogliamo un'Italia armata, e più l'Italia armata è più indipendente, cioè la potenza di una nazione si esplica prima sulla potenza militare e dopo di conseguenza tutto il resto. La potenza del dollaro è la potenza militare americana, l'euro potrà anche essere finanziariamente forse più forte del dollaro in alcuni momenti, ma l'Europa degli arcobaleni, dei pacifisti, dei piagnoni che ci governa non varrà mai nulla, perché l'Europa militarmente non esiste, e quindi l'egemonia sarà sempre degli Stati Uniti. Quindi una nazione che voglia chiamarsi Italia o definirsi Italia deve essere armata, e fortunatamente l'Italia è ancora il secondo produttore di armi al mondo. E questo è un grande pezzo della nostra sovranità che ci vogliono togliere dalle mani, ovviamente, e che noi ci dobbiamo tenere strettissimo.
E invece rispetto alla piaga della denatalità di cui parlavi prima, come può essere debellata, sconfitta?
Beh, con la nostra, ad esempio, proposta di legge, reddito nazionale di natalità, vuole appunto dare un contributo, non una tantum, ma un contributo dai 0 ai 18 anni a qualsiasi nuovo nato. Ci dicono tutti come è possibile, noi rispondiamo facilmente, cioè due nuovi nati ci costerebbero quanto accogliere, quanto immigrato. Già accogliamo un immigrato a 1.050 euro al mese. E non solo,
e
in più chiede pure l'elemosina, in più se minorenne costa molto di più, 1.050 se dichiara di essere sopra i 18 anni, perché poi pure quel sistema, no? Quindi questo ad esempio sarebbe una trovata che potrebbe rinvogliare tutti. E poi c'è proprio in corso una vera e propria sostituzione, perché anche i numeri tornano, cioè meno 200.000 quest'anno di natalità e più 200.000 arrivi.
Post.
Esatto, quindi c'è proprio una sostituzione. Ma questo problema della natalità, oltre alla soluzione che dà Casa Pound, ha affrontato anche dal punto di vista culturale, non dicendo semplicemente ah, gli italiani adesso sono edonisti, non vogliono più fare figli, perché c'è un problema veramente di finanziamento della genitorialità. Ma c'è anche un problema culturale perché i giovani soprattutto sono illusi e nel periodo in cui invece forse dovrebbero pensare al futuro, mettersi su famiglia, casa e tutto quanto, vengono bombardati da tutta una serie di messaggi che gli fanno pensare che il mondo sia, cioè che tu ti puoi realizzare solo se girerai il mondo, se ti riuscirai a fare un selfie dall'altra parte del mondo mentre bevi un mojito in un posto strano, che un giorno lancerai con la tuta alare da un grattacielo e che atterrerai dentro la tua macchina fiammante perché sarai un grande creativo che avrà uno studio a Londra. Ecco, queste sono tutte cazzate che sparano i media e che culturalmente distruggono il tessuto di questa società, facendo sì che la prospettiva di mettersi su famiglia sia vista proprio come se fosse l'ultima, la cosa più brutta che puoi fare nell'esistenza è
Il declino.
il declino sia mettere su famiglia, capito? Ti puoi realizzare solo all'esterno, mentre invece ci si realizza anche in famiglia se questa famiglia poi non diventa un peso economico, perché anche l'idea contraria che no, ti devi ammazzare di sacrifici perché devi mettere su famiglia tutta la vita, devi ti devi uccidere per mettere su questa famiglia, genera esattamente lo stesso effetto, ovvero denatalità. Perché sì, la gente è anche pronta a sacrificarsi per i figli, soprattutto se gli nascono poi, ma se tu glielo prospetti ai ragazzi di 18 anni dicendo guarda tu, scorda l'idea, annullati perché tu dovrai morire, perché tutto ciò che guadagni alla fine dovrai mettere, anche quello è controproducente. Per cui noi vogliamo dare con la nostra proposta un finanziamento, perché avere una famiglia non deve essere la spada di Damocle sulla testa. Non bisogna dover scegliere fra la propria vita e la famiglia, non bisogna intendere la famiglia solo ed esclusivamente come sacrificio massimo dell'esistenza, ad essere qualcosa che va da sé, in cui tu anche con tua moglie o con la tua compagna e con i tuoi figli puoi vivere una vita piena, bella, consapevole, in giro per il mondo, in vacanza o tutto quello che ti pare, ma la cosa una non esclude l'altra, perché se noi poniamo la gente di fronte a questa scelta, poi la gente escluderà la famiglia pensando che un giorno si lancerà con la tuta alare dal grattacielo. Ecco, con la tuta alare dal grattacielo non vi ci lancerete mai, ci si lanciano 30 persone al mondo, 40, capito? E non sarete voi, voi sarete quelli che invece vi sveglierete a 35 anni, che state su una bicicletta a sudare come maiali dentro l'esquilino, con dietro una saccoccia variopinta di qualcuno che ha ordinato il sushi e voi glielo state portando per 4 euro l'ora. Questa è la realtà dei fatti. Quindi non cedete alle sirene del globalismo e della pubblicità malefica, ma cambiate completamente prospettiva. Casa Pound vuole fare delle proposte per far cambiare prospettiva ai giovani.
Allora, l'ultima domanda riguarda l'attualità, ossia la bocciatura da parte del TAR del Lazio di 5 direttori stranieri che erano stati nominati da Franceschini. A parte, vabbè, tutti quanti i tecnicismi, quindi la mancanza comunque di come si dice, mi viene in mente il nome, di un concorso, le nomine, diciamo, fiduciarie da parte di Franceschini, il diritto europeo che poi va in conflitto con questo de decreto legge che invece ha applicato il TAR del Lazio. Perché mancano delle figure di spicco italiane che possono appunto gestire e mandare avanti dei musei importanti, ricordiamo,
Ma non è
sono
vero.
archeologici come magari quello di Reggio Calabria, Taranto, Napoli, oppure non so, Modena o mi sembra, non vorrei dire mi sembra Mantova, era il quinto. Perché non ci sono delle figure importanti?
In realtà, cioè, non mancano. Già non aver fatto una procedura di concorso, cioè, la dice lunga. Già che Franceschini abbia provato a richiamare delle persone da tutto il mondo e fare degli affidamenti diretti di questi incarichi, cioè, che cosa ci dobbiamo dire di più? Fortunatamente è stato bocciato nella regione o comunque nell'Italia delle regioni che pensiamo a noi, cioè se ancora c'è questo ente, cioè fare gli enti regionali, cioè ci dovrebbe essere una regia seria e questo dovrebbe fare la regione, cioè individuare quelle figure che vi garantisco ci sono, abbiamo fior di professori universitari, di persone che si interessano dei nostri beni e e appunto dovrebbe essere una chiamata su base regionale, cioè chi meglio di chi abita quella regione ha tutti i giorni sotto gli occhi i suoi musei e le cose può gestirli, perché uno dovrebbe venire dal Cairo o da Londra per gestire il museo di Mantova o di Reggio Calabria? Assolutamente questo è uno sbaglio assoluto, e per una volta, per fortuna, che questa cosa è passata, non è passata inosservata, anzi è stata bloccata.
Sì, niente da aggiungere, oltre al fatto che è paradossale tutto questo garbugliamento che si è venuto a creare, di fatto ha rimesso in impasse un sistema, no, che è quello museale, ma comunque il turismo in generale, in una nazione che, dove alcuni stolti, passatemi il termine, anche per chi l'ha detto, ragionate un attimo, una nazione non può vivere solo di turismo, una nazione deve essere in grado di fare tutto, non si può vivere solo di turismo, anche se l'Italia dal turismo ha da tirare fuori tantissimo, no? Però quegli stessi che vi dicono che questa nazione può vivere anche solo di turismo, chiudiamo le acciaierie e viviamo solo di turismo, sono gli stessi che poi fanno fallire l'Italia, che appunto rendono il sistema museale una cosa bizantina, dove, che non è usufruibile da chi la deve usufruire. Ma già l'idea stessa appunto di Alitalia, no, ti lascia intendere che una nazione che vuole vivere di turismo non riesce ad avere una compagnia di bandiera, fosse anche una compagnia di Stato. Non ci riesce per mille motivi, però non ci riesce. Quindi da il là, no, su, adesso noi non abbiamo più l'Italia, ci dobbiamo appoggiare a compagnie straniere. Le compagnie straniere, anche se fanno il servizio, tenderanno sempre a portare i turisti prima da qualche altra parte e poi in Italia. Quindi se gestisce le linee italiane e una linea francese, noi vendiamo all'Italia adesso ai francesi, al Franzo, ai tedeschi, prima porteranno la gente a casa loro, statene certi, e poi arriveranno in Italia. Quindi una nazione come l'Italia non può permettersi di non avere una compagnia aerea nazionale, così come non può permettersi di affrontare il sistema museale con questa cialtroneria.
Va bene, io chiuderei qui, ringrazio Simone e Mauro.
Grazie a te.
E invito a visionare un po' il sito www.iosonunpatriota.it e noi ci vediamo alla prossima puntata del Ballo di Malabarba.
A presto.
Ciao a tutti.
Non perdere la strada, è proprio lì davanti a te, montagne da conquistare, chi ha mai detto sarà facile? Abbatti ogni limite, segnando il tuo tempo, è scritto nel tuo sangue, sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare, ogni tuo fottuto giorno.